forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Lo sblocco selettivo dei licenziamenti riuscirà ad evitare che migliaia di persone rimangano senza un lavoro? E l'assegno unico sarà davvero una ciambella di salvataggio per le famiglie? Benvenuti al Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Luciana Fantini e Vincenzo Proto. Allora, quella che state sentendo è la manifestazione di qualche giorno fa dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova che appunto si oppongono alla cassa integrazione. Questa però è solo una delle tante situazioni di crisi nel paese. Intanto cambiano le norme sui licenziamenti. Dunque, dal 1 luglio lo sblocco dei licenziamenti per l'industria manifatturiera ed edilizia, con l'eccezione per il tessile e i settori che ad essa sono collegati, dunque calzaturiero e moda. Però per questi ultimi settori è prevista un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre del divieto appunto di licenziare e l'erogazione di ulteriori settimane di cassa Covid gratuita. Vengono inoltre assicurate ulteriori 13 settimane di cassa straordinaria per tutte le imprese che non hanno più a disposizione strumenti di integrazione salariale, dunque senza contributi comunque a carico del datore di lavoro. Allora finisce il blocco dei licenziamenti iniziato un anno fa quando scoppiò la pandemia. Allora sentiamo che cosa ci ha detto il presidente dell'Azione Cattolica, Giuseppe Notar Stefano.
Ovviamente seguiamo con grande apprensione in questo momento questa fase delicata, diciamo così, della ripartenza, anche se una lunga ripartenza che stenta a diventare una vera e propria ripresa economica. Guardiamo con una certa prudente, diciamo così, soddisfazione il metodo che si sta cercando di elaborare, un metodo che favorisce l'incontro tra le parti, recupera una dimensione, come dire, un valore sociale della partecipazione, che mi pare, come dire, uno dei segni più significativi di questo passaggio. Per il resto siamo, diciamo, moderatamente preoccupati per la situazione sociale che riguarda la vita delle persone, delle famiglie, soprattutto nel sud, nel mezzogiorno, ma devo dire che anche nel nord, come dire, i dati sui consumi, i dati sulla povertà sembrano particolarmente allarmanti. Quindi il nostro auspicio è che appunto i policy maker, chi governa in questo momento, e soprattutto le forze politiche abbiano, diciamo così, una capacità di cooperare insieme alle forze sociali per poter in qualche maniera aiutare il superamento di questa situazione, che non è facile, perché riguarda da un lato il cercare di rispondere congiunturalmente alle esigenze, diciamo, di precarietà che sono determinate dalla pandemia, e contemporaneamente bisogna rilanciare un piano di investimenti che chiaramente sarà legato al nuovo PNRR, che dovrà generare occasioni di crescita, di lavoro per le persone.
Rimettere, ecco appunto, mi scusi, a questo punto serve un piano industriale ripartendo dai fondi europei?
Assolutamente, bisognerà, come dire, siamo di fronte a un piano di dimensioni finanziarie enormi, pari solo, diciamo, a quello che fu il piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale. Quindi bisognerà che questo piano di investimenti diventi anche occasione di crescita. Sì, questo non è scontato, perché non basterà soltanto spendere, bisognerà spendere in maniera tempestiva, efficace, e cercando di darsi anche degli obiettivi in termini distributivi, che, cioè le risorse siano risorse che rimettano al centro anche il lavoro delle persone, quindi anche nella attivazione delle diverse industrie, dei diversi settori produttivi, dei diversi settori industriali, bisognerà sostenere soprattutto la ripresa a partire dal lavoro delle persone. Ecco perché, come dire, il metodo, questo metodo timido, metodo partecipativo, come potremmo dire, che abbiamo visto in questi giorni, dovrebbe diventare un metodo permanente che dovrebbe caratterizzare il confronto tra le forze sociali. Noi lo auspichiamo.
Ecco, e bisogna comunque anche ripartire dalle famiglie se vogliamo rilanciare il paese.
Assolutamente, nonostante, come dire, il piano di nazionale ripresa e resilienza sia un piano, come dire, fortemente industriale, tra virgolette, che riguarda i settori produttivi, guarda alle famiglie. Questo l'ha detto anche il presidente Draghi a conclusione, diciamo, della votazione del piano in Parlamento. Ha detto: dobbiamo rimettere al centro, diciamo così, il termine di riferimento, diciamo, di questo progetto sarà la qualità della vita delle persone, il benessere. Ecco, noi misuriamo, come dire, statisticamente, come benessere sostenibile della vita delle persone, e quindi la promozione del capitale umano, del capitale sociale, di tutte, cioè, quelle variabili che gli economisti, diciamo, misurano così, ma che di fatto hanno a che fare con la vita quotidiana della gente.
Dunque luglio non è solo il mese in cui cambiano le norme sui licenziamenti, ma anche una fetta di welfare. È infatti possibile presentare la domanda per l'assegno temporaneo. Di che cosa si tratta? Si tratta della nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, in sostanza lavoratori autonomi, disoccupati, eccetera. Dunque ne parliamo noi col presidente dell'INPS, Pasquale Tridico.
Contiamo di avere nel corso dei mesi circa 2 milioni di domande, meno di 2 milioni di domande. Si tratta di una sperimentazione, nel senso che in questo periodo noi copriamo coloro che non sono coperti da assegno a nucleo familiare, ovvero autonomi, disoccupati e incapienti. Dal 1 gennaio 2022 le due misure, ovvero l'assegno temporaneo che abbiamo appena iniziato e gli assegni al nucleo familiare, continueranno in un'unica misura e andranno a servire tutte le famiglie italiane. Quindi sarà un provvedimento di grande semplificazione, di grande aiuto alle famiglie, universale, quindi progressivo, perché in qualche modo verrà dato di più a chi ha di meno, e costerà totalmente di circa 20 miliardi di euro. Quindi, se vogliamo, è la misura di assistenza sociale più importante che l'INPS gestisce, che il Paese ha.
Ecco, in qualche modo come si potrebbe andare a sovrapporre oppure a integrare con quelli che sono altri, diciamo, sostegni, in questo caso non solo alle famiglie, ma penso per esempio al reddito di cittadinanza?
La legge delega prevede, e anche l'assegno temporaneo prevede, che le due misure, ovvero reddito di cittadinanza e assegno temporaneo, sono perfettamente compatibili. Tuttavia il reddito di cittadinanza ha già al suo interno una piccola quota attribuita ai figli minori, e quindi l'assegno temporaneo, nel momento in cui noi lo carichiamo direttamente sulle card dei percettori del reddito di cittadinanza, teniamo conto, così come ci dice la legge, di ciò che oggi già ricevono i percettori di reddito di cittadinanza, che è attribuito alle famiglie, e lo decurtiamo dall'assegno temporaneo. Molto concretamente, l'assegno temporaneo nella forma più grande da 168 euro, i beneficiari di reddito di cittadinanza invece prendono circa 70-80 euro a figlio sulla card. Quindi 168 euro meno 70-80 euro, e noi carichiamo questa differenza direttamente sulla card dei percettori del reddito di cittadinanza.
Preso atto il fatto che probabilmente il Ministero del Lavoro prossimamente procederà anche a una riforma del reddito di cittadinanza, noi comunque, secondo lei, stiamo andando sempre di più verso un welfare inclusivo?
La pandemia ci ha insegnato effettivamente questo e noi stiamo allargando il nostro welfare verso un welfare maggiormente inclusivo. Insieme all'assegno temporaneo noi abbiamo aperto la procedura cosiddetta ISCRO, che è un'indennità straordinaria per garantire la continuità di reddito per i lavoratori autonomi, per i professionisti, per la gestione separata, che fino a oggi non erano appunto inclusi nelle misure di sostegno al reddito che noi diamo. Noi diamo la cassa integrazione ai dipendenti, ma diciamo così, gli autonomi abbiamo scoperto soprattutto nella pandemia che avevano bisogno di sostegno. Noi abbiamo dato a circa 4,2 milioni di autonomi sostegni, bonus cosiddetti, per 600, 800 e poi 1000 euro al mese. Questa nuova misura che va in vigore proprio oggi, che sul sito dell'istituto appunto è possibile fare domanda se si è iscritti alla gestione separata, è una misura innovativa, una misura anch'essa molto semplificata.
Senta, davvero per chiudere, ma con tutte queste misure i conti terranno?
Guardi, i confronti vanno fatti anche con gli altri paesi europei. Noi siamo un paese europeo con un welfare avanzato, abbiamo una percentuale importante di spesa sociale, ma non è una percentuale, come dire, superiore rispetto ai paesi simili al nostro, mi riferisco alla Francia, alla Germania, alla Spagna, ai paesi del nord Europa, che anzi in alcuni aspetti hanno percentuali di spesa anche maggiori. Mi sembra di dire che la nostra spesa di welfare è in linea con le migliori esperienze europee che abbiamo.
E torniamo a parlare dei licenziamenti. Come vi abbiamo detto, la proroga del blocco vale anche, anzi continua a valere per il settore del tessile, questo fino al 31 ottobre. A Prato c'è il distretto tessile più grande d'Europa, pensate che ci lavorano più di 20.000 persone, dove però tra l'altro nelle settimane scorse sono state segnalate più volte violazioni dei diritti dei lavoratori. Noi ora ci colleghiamo col presidente dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti di Prato, Maurizio Nardi.
Il tessile è una delle attività stagionali, per cui l'elemento, cioè, praticamente gli ordini si concentrano in due periodi dell'anno. Noi in questo momento siamo nella fase di attesa degli ordini, praticamente stanno mostrando i campionari, tant'è vero ci sono anche le varie fiere e quant'altro. È chiaro che quindi in questo momento l'attività è concentrata principalmente sul commerciale, non su quella strettamente produttiva, che inizierà e che avrà normalmente il suo massimo sviluppo nel periodo inizio autunnale, quindi settembre, ottobre, novembre. Quindi il fatto che ci sia un blocco dei licenziamenti fino a quella data tutto sommato non incide più di tanto, perché è chiaro che le decisioni circa il licenziamento avverranno nel momento in cui il datore di lavoro potrà sapere se arrivano o meno questi ordini e quindi avrà necessità di avere personale, o invece gli ordini, speriamo di no, non arrivano e allora purtroppo si scatena un po' le problematiche legate ai licenziamenti.
Senta, dottor Nardi, in quel settore comunque c'è bisogno di maggiori garanzie, soprattutto per i lavoratori, questo è fuori di dubbio.
Le garanzie per i lavoratori sono indispensabili, direi, non solo in questo settore, è un concetto di ordine generale, anche in questo settore senz'altro.
Ecco, però visti anche i casi di cronaca dei mesi scorsi, là diciamo un tasto notevolmente dolente.
È sicuramente un tasto dolente, un tasto molto dolente, va però tenuto anche presente, io direi, due fattori che spesso vengono un pochino trascurati. Il primo è che il tessile fa parte dell'ultimo gradino di una filiera che parte dal settore della moda e arriva appunto alla manifattura. La manifattura purtroppo è schiacciata in un periodo come questo ancora di più da quelle che sono le richieste che vengono da chi è in testa alla filiera e quindi dai grandi brand della moda. Quindi il tessile soffre molto questa situazione e psicologicamente nel momento in cui arrivano ordini, perché intanto di questo si parla nella piccola impresa, c'è una così, qualcuno forse si fa prendere la mano, insomma, c'è un po' di eccessiva così dinamismo che può portare anche a problematiche quali purtroppo quelle che tristemente la cronaca ci ha riportato. Il secondo è che il rapporto che esiste tra l'imprenditore e il lavoratore in una piccola impresa è ben diverso rispetto a quello che esiste in una media impresa. È molto più personalizzato, perché è chiaro che un datore di lavoro che ha 20-25 persone ha un rapporto col proprio, come dipendenti, ha un rapporto col proprio personale ben diverso rispetto a chi ne ha 1000 o 2000.
Dunque accade che queste aziende del settore del tessile, più in generale della moda, siano anche delle cooperative. Non sono una realtà preponderante, ma comunque esistono. Allora, sentiamo un ritratto di queste aziende da Francesca Montalti, responsabile delle cooperative industriali di Legacoop Produzione e Servizi.
Sono cooperative di lavoro e quindi questo è importante da sottolineare, perché nella maggior parte, diciamo, la maggior parte dei lavoratori sono soci dentro a queste cooperative. La crisi è stata durissima, così come per tutto il comparto tessile, anche per quello cooperativo. Le nostre imprese operano soprattutto nel settore della fabbricazione delle calzature e confezionamento di articoli di abbigliamento o accessori per abbigliamento. Questi sono i settori in cui siamo presenti. E in alcune di queste le nostre imprese hanno avuto dal primo semestre del 2021 a quello del 2000, rispetto al primo semestre del 2019, un calo del valore della produzione intorno a oltre il 55%. C'è un calo degli ordinativi, cioè i blocchi hanno portato appunto ad un aumento delle giacenze, a un blocco appunto proprio delle attività, con comportamenti molto diversificati a seconda delle filiere, dove in alcuni contesti abbiamo dei capi filiera, spesso nel lusso, che hanno tentato di adottare delle politiche anche, diciamo, solidaristiche di supporto alla catena di subfornitura. In altri contesti i capi filiera hanno semplicemente scaricato sui fornitori, e le nostre imprese lavorano appunto come conto terziste normalmente appunto per degli altri marchi, hanno ovviamente subito questo effetto sui prezzi da stress derivante da calo della domanda. Quindi
ecco, senta, appunto, ma allora bloccare i licenziamenti per queste aziende è un fattore positivo o negativo?
Sicuramente è stata positiva questo provvedimento, perché abbiamo bisogno di ossigeno ulteriore in termini di ammortizzatori sociali, e quindi abbiamo sicuramente il provvedimento è positivo. Perché ci permette poi di accompagnare un percorso di ripresa che, seppur lenta, si intravede, nel senso che in queste imprese sta ripartendo, seppur lentamente, come dicevo, anche stanno ripartendo gli ordinativi. C'è ancora molta incertezza e quindi abbiamo bisogno di tempo, quindi questo sicuramente tempo per ripartire. Appunto, in un contesto peraltro in cui molte di queste imprese stavano nel pre-Covid facendo e programmando degli investimenti sulla riconversione, sull'innovazione, sulla sostenibilità, e quindi c'è la necessità di tempo anche per supportare la fase di transizione. Non è un ragionamento, cioè il tema vero è questo, non è tanto che alla fine delle 17 settimane le nostre imprese hanno intenzione di licenziare i loro lavoratori, cioè il tema vero è avere un po' di respiro per accompagnare questa fase che è ancora molto molto complicata.
In apertura abbiamo fatto sentire le proteste degli operai dell'Ilva di Genova. Nel settore metalmeccanico in Italia lavorano circa 1.600.000 persone. Che cosa succederà ora con la fine del blocco dei licenziamenti? È con noi Roberto Benaglia, che è segretario del sindacato FIMCISL.
Noi siamo soddisfatti soprattutto di aver evitato un salto nel vuoto e il rischio che il 1° luglio oggi diventasse il giorno del licenziamento. Siamo riusciti ad ottenere un atteggiamento di responsabilità sia da parte delle parti datoriali che da parte del governo, perché questa linea che è stata adottata, per cui si usano gli ammortizzatori anche rifinanziandoli per le aziende al MISE e non solo appunto per il settore tessile, si usano gli ammortizzatori prima dei licenziamenti, in alternativa ai licenziamenti, è ovviamente la via che dobbiamo portare avanti per continuare a proteggere i lavoratori in una ripresa che c'è, ma che è sicuramente molto variegata, molto incerta, molto diciamo ondeggiante. Quindi noi contiamo sul fatto che tutto il dialogo con le imprese, sia al MISE che nelle ristrutturazioni, sia molto concreto. Abbiamo bisogno di piani sociali, di investimenti, e non abbiamo bisogno di creare drammi sociali, perché purtroppo l'altro tema e che mancano le politiche attive in questo paese, e noi non possiamo dire alle persone: arrangiatevi, andate ai centri di collocamento se perdete un lavoro, perché oggi questi non collocano nessuno. Quindi è un passo di coesione sociale. Io dico anche come sindacalista che il presidente Draghi ha dimostrato di guardare alla sue obiettivi di governo, ma di puntare molto sul dialogo sociale, che in questo momento è un valore importante.
Ecco appunto, ma il vostro settore secondo molti è molto sotto, diciamo, sotto riflettori. Pensiamo solo a quello che succede all'ex Ilva oppure ad altre classiche vertenze come la Whirlpool. Non servirebbero in questo momento degli interventi straordinari, una vera politica industriale appunto per salvare un intero settore che per anni ha fatto l'industria italiana?
Certo, lo dicevo prima, per battuta noi diciamo che più che licenziamenti servono investimenti. Noi abbiamo dei grandi casi che sono al centro in questo momento delle vertenze, anche dal punto di vista mediatico nel rapporto col governo. Questi sono casi di crisi che sono legati appunto ai problemi di mancanza di politica industriale, non sono legati al Covid. Non è il Covid che ha generato la crisi di Ilva, di Bluetech, di Piombino o della Whirlpool. Dobbiamo riuscire però a ridare appunto adesso con una stabilità occupazionale dei nuovi indirizzi, e a partire da Acciaieri d'Italia, l'attuale ex Ilva con cui ci incontreremo il prossimo 8 luglio con il governo, noi pensiamo che adesso che non ci sono più orizzonti incerti dal punto di vista giudiziario, è venuto il momento di realizzare gli investimenti promessi, anche la transizione ecologica. Noi ci teniamo tantissimo a far sì che l'acciaio in Italia sia verde, a far sì che la transizione della mobilità per quanto riguarda tutto il mondo Stellantis sia portata avanti. Vogliamo anticipare il futuro, ma c'è bisogno di investimenti pubblici, di investimenti privati e di certezza per i lavoratori. Troppi lavoratori metalmeccanici vivono di cassa integrazione quando nel mondo serve acciaio, servono prodotti, e questo significa che abbiamo aziende deboli che devono dialogare di più con i sindacati.
Appunto, Veraglia, ma non pensa che sulla transizione ecologica, della transizione ecologica si parli molto e però ancora i progetti un po' languano?
L'Italia sta scoprendo adesso la necessità di una transizione ecologica che prima era lasciata, diciamo, a qualche ambientalista. In realtà oggi l'industria o è ambientalmente sostenibile o non avrà un futuro immediato. Dobbiamo recuperare tempo perso, cultura industriale, sviluppo di prodotti. Per esempio c'è tutto il tema delle gigafactory, delle fabbriche per produrre batterie elettriche per l'elettrificazione delle auto. Noi le importiamo drammaticamente dagli altri paesi, dall'Asia. La discussione che Stellantis ha portato per realizzare una gigafactory in Italia è importante, ma non basterà certamente questo fatto. Dobbiamo accelerare molto perché il management aziendali e i sindacati abbiano più dialogo, perché gli investimenti realizzino appunto produzioni sostenibili, perché questo è l'unico futuro per garantire buona industria e buona occupazione. Noi ci siamo e speriamo che anche i soldi del PNRR siano rapidamente messi in campo per attrarre ulteriori investimenti privati.
E allora finisce qui questa puntata del Mondo a Radio dedicata allo sblocco dei licenziamenti per l'industria manifatturiera ed edilizia, con l'eccezione, ricordiamo, del tessile e dei settori che appunto sono collegati, ovvero chi fa scarpe e chi realizza abiti di moda. Tutto questo vale dal 1° luglio, per appunto il tessile è prevista un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre. Vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, se davvero questo blocco non produrrà nuova disoccupazione. Allora, per ora è tutto, io però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi.